All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Grazie. Allora, ospitiamo Anna Momigliano, è una scrittrice.
Grazie.
Giornalista, vissuto e studiato in Israele, negli Stati Uniti, laureata in antropologia. Per le sue corrispondenze dal Medio Oriente ha vinto nel 2007 il primo speciale Archivio Disarmo, Colombe d'Oro per la Pace. Collabora con il New York Times, il Post, rivista Studio, quotidiano della sinistra israeliana Haaretz. Ha scritto anche per il Washington Post e The Atlantic. E ovviamente noi a Radio Polare la sentiamo spesso e c'è di grandissimo aiuto. Faccio una piccola premessa. Il 23 ottobre 2023, quindi due settimane dopo il 7 ottobre, il giornalista di origine egiziana Omar El-Akkad, che vive negli Stati Uniti, scrisse sui social: un giorno, quando sarà sicuro, quando non ci sarà alcun rischio personale nel chiamare le cose con il loro nome, quando sarà troppo tardi per ritenere qualcuno responsabile, tutti diranno di essere stati contro. Ed è quello che stiamo vedendo dopo 609 giorni di bombardamenti sulla striscia di Gaza. Abbiamo visto che il vento è cambiato nelle redazioni, nei palazzi, si parla più di Gaza, le parole sono più dure, le minacce più concrete. Emblematico un editoriale di Le Monde del 28 maggio scorso, cito un passaggio: l'ora della solidarietà incondizionata con un paese colpito nella sua carne dall'attacco terroristico del 7 ottobre è passata. E invece è giunto il momento di un'opposizione ferma e decisa al progetto della coalizione governativa più estremista nella storia dello Stato ebraico. Cito un altro dato. Il 3 giugno un'inchiesta dell'istituto di sondaggio YouGov.uk, condotto in 6 stati europei, Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, Germania e Danimarca, rivelava che meno del 20% degli intervistati continua a sostenere Israele. I giudizi più negativi sono quelli dei cittadini italiani, 7%. E stiamo parlando di quelli che si chiamano sostenitori forti di Israele. Viene automatico chiedersi come ha fatto Israele a perdere l'enorme capitale di sostegno e simpatia in Occidente. Ovviamente la risposta è semplice, basta vedere quello che sta succedendo a Gaza. Più difficile rispondere ad altre domande, perché la società israeliana si è spostata sempre più a destra, continua a sostenere nella sua grande maggioranza i massacri a Gaza, a tollerare, a sostenere la violenza razzista dei coloni in Cisgiordania. Quando è iniziato l'odio nei confronti dei palestinesi e la loro disumanizzazione soprattutto? Ecco, il libro di Anna Momigliano, Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele, da questo punto di vista è un prezioso documento per capire che cosa sta succedendo a un paese con cui lei ha un forte legame. Io partirei da qui. Intanto, perché ha deciso di scrivere questo libro, perché ha deciso di partire per Israele? Ovviamente quando Israele aveva un capitale ancora di simpatia e di sostegno nel mondo molto forte, e tu già avevi intravisto che qualcosa non funzionava.
Allora, grazie Shauki per l'introduzione. Allora, io avevo cominciato a pensare di scrivere qualcosa poco dopo il 7 ottobre e ancora non sapevo esattamente che forma avrebbe preso, e volevo fare qualcosa che comunque parlasse di Israele, della società israeliana, una cosa fatta da insider. Mi avevano contattato qualche casa editrice. Io ti confesso che al di là del discorso sulla simpatia, io nei primi due mesi immediatamente e successivi al 7 ottobre non capivo più niente, non ero in grado di focalizzare quello che era successo, quello che stava succedendo e men che meno quello che poi sarebbe arrivato dopo. E avevo, diciamo, specie nei primissimi mesi, quando era molto anche fisicamente difficile per gli israeliani, perché c'erano i bombardamenti veri, no? Quelli quando la massa ancora era forte, e avevo ospitato dei bambini israeliani, ero così un po' sotto un treno. E poi piano piano, invece, quando questo stare sotto un treno è passato ed è aumentato il livello di distruzione a Gaza, e ho detto va bene, allora devo prendere un aereo e devo andare in Israele. Ho aspettato che la situazione per gli israeliani, non per i palestinesi, fosse un pochino tranquilla, e cioè più tranquilla di prima. E quindi, diciamo, alla fin fine, circa un anno fa, nel maggio-giugno del 2024, sono tornata in Israele, e lì ho capito che non poteva essere solo un libro sulla società israeliana, doveva anche essere un libro, diciamo, sull'involuzione della società israeliana. E infatti, diciamo, il sottotitolo è: per capire cosa è diventato Israele dopo il 7 ottobre bisogna capire quello che stava diventando già prima. E appunto sono stata lì, ho visto un paese incattivito, ferito, impaurito, e anche appunto che non aveva intenzione di fermarsi. Su una cosa però vorrei precisare: quando tu dici che la stragrande maggioranza della popolazione israeliana sostiene questi crimini contro l'umanità, questi crimini di guerra, cioè è vero e non è vero in realtà, perché secondo, diciamo, gli ultimi sondaggi solidi di un istituto di cui mi fido ciecamente, perché poi ce ne sono altri che girano e io ho qualche dubbio, c'è un sostegno, c'è una contrarietà alla guerra che ormai è intorno al 67-68%. Quindi non è vero che c'è sostegno popolare a questa guerra. È anche vero che la ragione principale per cui gli israeliani in questo momento sono contrari alla guerra, che si rendono conto che non sta portando da nessuna parte, non hanno voglia di mandare i loro figli più di tanto a morire in guerra, vogliono gli ostaggi vivi in casa, e poi, e solo in ultimo, c'è anche, diciamo, una certa empatia per i palestinesi. Però il problema è che, diciamo, una desensibilizzazione alla violenza, una demonizzazione dell'altro esiste, però è accompagnata anche da un'apatia, per cui, diciamo, c'è un blocco estremista che è grande, non è una piccola minoranza, ed è molto agguerrito, è molto convinto di quelli che fa. C'è un blocco pacifista che è piccolino, è meno piccolo che in passato, perché questa guerra comunque ha fatto svegliare un po' di coscienze, è meno piccolo che in passato, però è marginale, non ha la forza, e nel mezzo, diciamo, una parte della società piuttosto apatica, che in realtà non è d'accordo con quello che sta succedendo, e infatti appunto ormai da circa un anno sono più quelli contrari alla guerra che quelli favorevoli, però non ha né la forza, né il coraggio, né la visione politica di farsi valere.
Senti, tu nel 2007-2008, forse non mi ricordo la data, hai scritto un bellissimo libro, si chiama Karma Kosher, parlava soprattutto dei giovani israeliani. Ieri al telefono mi ha detto che lì si intravedeva, c'era molto pessimismo nel libro. Faccio questa prima premessa perché, per dire che conosci bene Israele, ti chiedo se ci sono stati aspetti della tua conoscenza che hai dovuto rimettere in discussione durante questo viaggio, durante il processo di scrittura, rispetto a quello che sapevi e conoscevi di Israele.
Grazie per questa domanda. Allora, Karma Kosher, che è uscito nel 2009, era appunto una ricostruzione della storia politica recente di Israele attraverso i giovani, no? E perché? Perché erano gli anni in cui si cominciava a capire, 2008-2009, che il processo di pace era veramente morto, non era un arresto, e io lo raccontavo dalla prospettiva di quelli che poi erano i giovani di allora e quelli che hanno la mia età, no? E che invece sono cresciuti col processo di pace, la manifestazione per Rabin e l'assassinio di Rabin, queste cose, no? E che quindi a quei tempi i giovani ancora, come magari uno si aspettava anche da un paese occidentale, rappresentavano la parte più progressista del paese, no? Ma è anche una questione generazionale, no? Cioè, sì, i giovani magari sono un po' più aperti per natura, ma anche erano la generazione cresciuta col processo di pace. Nel frattempo è successo qualcosa. È successo che il processo di pace non si è solamente arenato, è proprio saltato in aria, anche letteralmente, se qualcuno, diciamo, vuole cercare metafore. E i giovani di oggi non sono i giovani di allora. Premessa: Israele è un paese per standard occidentali estremamente giovane, perché si fanno molti figli. L'età mediana è 29 anni, che vuol dire che metà della popolazione ha meno di 29 anni. Ora, in confronto ai palestinesi sono molto vecchi, perché l'età mediana in Palestina è 18, però per noi italiani è un popolo giovanissimo. E la cosa incredibile, quindi adesso c'è circa metà della popolazione che è cresciuta in un mondo in cui il processo di pace non esiste, in cui c'è il muro, che non è sempre proprio un muro fisico, un muro di mattoni, però per capirci, non mi piace il termine asettico, barriera di separazione, come viene chiamato, che separa ermeticamente, diciamo, la parte della Cisgiordania dove abitano i palestinesi da Israele e i territori occupati dove abitano gli israeliani. Ecco, c'è questa nuova generazione che è cresciuta in un mondo in cui la pace non è neanche contemplata, in cui l'occupazione è diventato qualcosa di permanente e in cui tendenzialmente israeliani e palestinesi non si vedono, non sto dicendo vedere nel senso metaforico, proprio non si incontrano, no? E quindi, per paradosso, la società è molto cambiata e i giovani sono molto più di destra rispetto ai meno giovani, quindi certi discorsi che prima erano considerati estremisti sono entrati sempre più nel mainstream.
Ho notato anche, si vedono sui social questi ragazzi giovani che bloccano i camion di aiuti umanitari. Nel tuo libro, ovviamente analizzando la società israeliana, c'è molto di questo. Io non so neanche se è un lavaggio di cervello, però preoccupa che la fascia, quella più giovane, è quella in questo momento, diciamo, più accanita contro i civili di Gaza, soprattutto quelli che vivono al confine.
Sì, allora è una cosa. Allora, il caso, diciamo, di estremi.
Ci sono dei numeri per fascia d'età?
Allora, no, però allora, i gruppi a cui ti riferisci tu, che sono gruppi estremisti di destra che bloccano gli aiuti a Gaza. Allora, nei video che ho visto io c'erano anche decisamente tanti adulti e donne, che mi ha colpito, donne di mezza età. E loro non vivono al confine, perché per paradosso la zona di Israele che ha il confine con Gaza, che si chiama Otef Asa, cioè la zona che abbraccia Gaza, è proprio il nome geografico, e tendenzialmente, poi ovvio che ci sono eccezioni, è una zona molto di sinistra. E che anzi, cioè, prima del 7 ottobre, per adesso è evacuata in gran parte, però e le persone magari facevano volontariato, andavano a portare i bambini palestinesi negli ospedali israeliani, facevano queste cose qui. Quindi quelli vengono tendenzialmente dalle colonie della Cisgiordania, sono estremisti, a cercare di mettere i bastoni tra le ruote agli aiuti umanitari. E appunto, io ho visto giovani e meno giovani. Il dato interessante è che i gruppi proprio terroristici dei coloni, in particolare c'è un gruppo che si chiama Nora Gvaot, la gioventù delle colline, sono composti non da giovani, ma da giovanissimi, sono quasi tutti minorenni, no? C'è una nuova colonia che di quelle sono una colonia non con edifici in muratura, sono tende e roulotte, cose così, che si chiama Maoz Esther, ed è composta solo da ragazzine di età compresa tra i 13 e i 19 anni, no? Armati fino ai denti. Ecco. E io non so bene se ci sia un lavaggio di cervello che arriva da fuori, arriva dagli adulti. A me sembra più una cosa organica, un po' da signore delle mosche, no? Cioè, comunque ci sono questi gruppi di ragazzini, ma che sono veramente bambini, estremisti, violenti, che Che naturalmente esistono anche in connivenza con una parte del movimento dei coloni adulti e che però sono completamente in una situazione autogestita un po' mi viene in mente il Signore delle Mosche, no? E che poi se ci pensi non è una cosa tanto diversa di quella che, perché abbiamo la memoria corta, però 10 anni fa noi avevamo visto situazioni simili con l'ISIS, no? Che alcune, è vero che era un gruppo organizzato così, ma c'erano, diciamo, c'era tutto un sottobosco delle aree che erano in mano ad adolescenti impazziti, no? Ecco, e quella cosa lì sta succedendo anche nelle colonie, e prima erano pochi ed erano anche un po', passami il termine, schifati dagli stessi coloni, perché gente veramente tanto estremista, adesso sono sempre più tollerati.
Ci parli delle, perché siamo nel 2025 e scrivi delle tribù di Israele, sembra... Le tribù di Israele. Cosa è diventata Israele?
Allora, le tribù di Israele, che non sono le tribù della Bibbia, è un'espressione che io rubo, scippo a un ex presidente israeliano, Reuven Rivlin, che tra l'altro è un uomo che viene dalla destra storica di Israele, non era un uomo di sinistra, che però lui era molto preoccupato dalla divisione interna del paese e diciamo, aveva fatto delle analisi molto interessanti. Lui diceva, sai, ci sono mille modi per dividere gli israeliani, per esempio anche tra ebrei, ci sono quelli di origine medio orientale che sono un po' più della metà, quelli di origine europea che sono un po' meno della metà, e c'è una divisione culturale, ma non è questa la vera divisione. Se tu sotto vai a vedere quali sono i solchi più profondi della società israeliana, e che è divisa in 4 gruppi, che guarda caso coincidono con 4 sistemi scolastici ermeticamente separati, che di persone fanno scuole diverse che non si toccano, no? Ci sono i palestinesi con cittadinanza israeliana, che sono circa il 20% della popolazione, ci sono gli ebrei laici, che sono il gruppo più grosso, che una volta erano la stragrande maggioranza del paese, adesso non la sono più, ci sono i nazional religiosi, no, o nazionalisti religiosi, che sono tendenzialmente il gruppo che sta dietro ai coloni, non è che siano tutti coloni, e poi ci sono gli ultraortodossi, che sono quelli vestiti di neri, quei ricciolini li conoscete. Attenzione, ogni tanto i giornali italiani fanno un po' di confusione tra nazionalisti religiosi e ultraortodossi, quando parlano di coloni non sono le stesse persone, e a parte che se li vedi si vestono proprio in modi diversi, è difficile confonderli, però non c'entrano niente gli uni con gli altri. Allora, cosa è successo? Che in passato, nel bene e nel male, c'era un gruppo che era molto dominante, quello degli ebrei laici, che era proprio la maggioranza assoluta del paese, che di fatto comandava, specie durante il processo di pace. C'era un'alleanza molto fredda, però c'era, con i palestinesi con cittadinanza israeliana, che tutto sommato erano contenti del processo di pace, erano contenti di vivere in un paese che, pur avendo forti connotazioni d'etno-stato, comunque rispettava il loro status di minoranza, e quindi si andava avanti così. E poi cosa è successo? Che gli altri 2 gruppi, i nazionalisti religiosi e gli ultraortodossi, sono cresciuti numericamente. In più, l'alleanza storica tra ebrei laici e palestinesi con cittadinanza israeliana è saltata perché è saltato il processo di pace e perché la sinistra israeliana ha accettato che fosse saltato il processo di pace, e i palestinesi si sono un tantino risentiti, anche comprensibilmente, e quindi è cambiato completamente l'assetto di potere. Non solo, i nazionalisti religiosi, che restano una minoranza, anche se sono in forte crescita, hanno anche saputo fare entrismo che prendo in prestito un termine trotskista, no? Però hanno proprio saputo fare entrismo nelle istituzioni, in particolare nel Parlamento, nei tribunali un po' meno, però ci stanno provando, nell'esercito, una cosa molto recente, ma ci sono riusciti, e quindi contano molto di più. Cioè, alla fin fine, il gruppo più potente, nonostante siano, credo, il 15% della popolazione in crescita, sono i nazionalisti religiosi, e si sono alleati con gli ultraortodossi, che sono il 12%, anche se loro crescono moltissimo, che tra l'altro la cosa buffa è che da un punto di vista ideologico gli ultraortodossi sarebbero anche antisionisti, però qui l'ideologia c'entra veramente poco. Cioè, ci sono 2 gruppi che si sono saldati in soldoni per comandare loro e portare il paese in una in una direzione che è sempre più di autocrazia.
Ecco, hai citato, hai accennato ai palestinesi israeliani. Hai un forse sì, secondo capitolo si chiama Arabi israeliani o palestinesi israeliani. Da quello che scrivi, che più passa il tempo, più la parola Palestina esce fuori anche come identità, non basta più essere arabi.
Esatto, allora il termine Israele, cioè non è che non basta più essere arabi.
Oppure,
allora...
qui in giro, per esempio a Milano, quando i palestinesi parlano di uno che ha un passaporto israeliano, dicono palestinese del 48.
Sì, ecco. No, quello è un termine molto corretto, termine del 48, che però, diciamo, io personalmente giornalisticamente non amo molto, perché poi devi spiegare, no? Così, palestinese del 48 cosa vuol dire? Che è un palestinese che è diventato cittadino di Israele quando... come si chiama, quando è nato lo Stato di Israele nel 48, non è scappato, non è stato cacciato, è rimasto lì, o in alcuni casi è gente che era scappata per rientrata, i famosi retourné, che però è appunto il palestinese del 48. Perché? Perché li si contrappone con i palestinesi del 67, che sono quelli che vivono nei territori occupati. Io, diciamo, mi soffermo invece tra la contrapposizione tra due termini, che è arabo-israeliano o palestinese con cittadinanza israeliana. Perché? Perché le statistiche israeliane rilevano la percentuale di cittadini arabi, tra l'altro su base proprio linguistica, arabofoni, no? E, che tra l'altro, vabbè, a voler fare proprio super 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 precisi, non sono tutti palestinesi, perché ci sono i drusi, ci sono i circassi, ci sono i beduini, che un po' si considerano palestinesi, un po' no, a seconda del momento e delle loro opinioni politiche. Però il grosso sono palestinesi con cittadinanza israeliana. E perché è importante? Sempre di più preferiscono, specie tra i giovani, c'è cioè una fortissima diciamo, distanza anagrafica quando si decide, diciamo, di chiamarsi in un modo piuttosto che in un altro, perché per i giovani è importante sottolineare che sono palestinesi, ma non sempre in contrapposizione col loro essere israeliani. C'è anche chi ti dice, cioè è una situazione difficile, ma io mi sento entrambe le cose, sono sia palestinese che israeliano, ma a indicare prima di tutto che esiste il popolo palestinese, che è una cosa che non tutta Israele accetta, e poi che esiste un continuum, no? Che loro appartengono allo stesso popolo, che magari hanno cugini, zii, no, fratelli no, però parenti che stanno a Gaza, in Cisgiordania, e che poi anche, diciamo, le loro famiglie hanno vissuto, anche se non necessariamente subito, la Nakba, no? Perché poi sono quelli che, diciamo, se sono rimasti lì è perché sono potuti rimanere lì. Però diciamo che c'è una comunanza di storia e di identità che li fa sentire anche palestinesi.
Hanno tutti i diritti degli israeliani o hanno qualcosa in meno?
Allora, formalmente hanno tutti i diritti e anche un dovere in meno, che è il fare il servizio militare, no? Che adesso per ovvie ragioni tu non puoi chiedere.
Che è di 3 anni.
Che è di 3 anni per gli uomini, di 2 per le donne, adesso lo vogliono, siccome perché poi nella pratica, poi in teoria tutti gli ebrei israeliani dovrebbero fare il servizio militare, ma siccome poi ci vanno sempre gli stessi, e con questa guerra sono orrendamente a corto di soldati, e quindi lo stanno alzando ulteriormente, non so quanto arriveranno, però è una cosa mostruosa. E, no, i palestinesi con la cittadinanza israeliana sulla carta, e per molti versi anche poi nei fatti, dipende molto da dove, hanno pieni di diritti. Tra l'altro sono diventati cittadini tutti nel 53, tutti dicono, ah, come mai solo nel 53? In realtà l'idea di cittadinanza israeliana è stata inventata nel 53, prima nessuno era cittadino di Israele, come si facesse non ci volevano pensare. Poi però cosa è successo? Allora, prima di tutto nei fatti dipende tantissimo da dove vivi, no? Perché ci sono città come Haifa, dove dipende un po' anche dal contesto socio-economico, però diventa quasi difficile, se non lo sai, distinguere un ebreo da un palestinese, no? Ci sono invece zone come Gerusalemme Est, dove tecnicamente tu non dovresti avere la cittadinanza israeliana, poi nella pratica molti hanno la cittadinanza israeliana, discorso lungo, dove veramente, cioè, è come essere pienamente in un territorio occupato. Sulla carta Gerusalemme Est è un territorio occupato, poi però nei fatti annesso. E comunque una cosa interessante è che negli ultimi, non ultimissimi, però negli ultimi anni, Israele ha approvato una serie di leggi che hanno molto enfatizzato l'elemento di essere un etnostato. Per cui nel 2018 c'è stata questa famosa e controversia legge che dice, no, che Israele è proprio uno stato ebraico che ha anche un una responsabilità particolare nell'aumentare gli insediamenti ebraici, no? Che sono cose che, cioè, già solo 15 anni fa sarebbero state completamente impensabili. Quindi è come proprio dichiarare esplicitamente, non che ci sono cittadini di serie A e di serie B, perché questo non lo puoi dichiarare esplicitamente, che però alcune cose sono più importanti di altre. Quindi nei fatti si è visto un allontanamento dei palestinesi con cittadinanza israeliana dalla politica in senso condiviso, no? Cioè, si vota sempre di più, per esempio, per i partiti palestinesi, piuttosto che votare per partiti di sinistra israeliana, anche perché questi si sentono un po' abbandonati, e anche giustamente, dalla sinistra tradizionale israeliana, che prima, magari senza avere proprio come il top delle loro priorità, però storicamente si era preoccupata dei diritti dei palestinesi con cittadinanza israeliana.
Ecco, tu insisti molto sulla questione della terra, e qui siamo a un dilemma, nel senso che gli israeliani dicono non abbiamo dove andare, palestinesi idem, fai il confronto con la Francia in Algeria, che a un certo punto sono andati via. Mi viene facile da pensare, e quindi due popoli, due stati, uno stato, due popoli, però questa situazione è insostenibile.
No, questa situazione insostenibile. La ragione per cui partivo dal paragone con l'Algeria, no? Che io vedo quando, diciamo, con una certa sensibilità più più disponibile, no, a leggere l'attualità contemporanea anche in chiave postcoloniale, che è una cosa secondo me anche positiva, si commette secondo me questo errore di applicare il paradigma algerino a Israele, no? Cioè, siccome Israele è in modo effettivamente analogo alla Francia, l'Algeria francese, è un luogo dove convivono due popolazioni, di cui una è nativa e l'altra non è nativa, allora lo risolviamo come l'Algeria, cioè cacciamo i francesi. Qual è la differenza fondamentale? È che, a parte di come è andata la decolonizzazione algerina, se ne può parlare fino a stordirci, però la differenza fondamentale è che gli israeliani non hanno un posto dove andare, non hanno un posto dove comandare, per due ragioni. Prima, che tu sull'esistenza di Israele puoi pensarla come vuoi, puoi dire che è stato un errore fondarlo, ma oggi, siccome l'embrione dello Stato di Israele, che può piacere o non piacere, ma c'è stato, lo Yishuv Hadash, il nuovo insediamento degli ebrei in Palestina, che si sommava a quello degli ebrei palestinesi che stavano lì da millenni e si facevano i cavoli loro, inizia alla fine dell'Ottocento. E questa cosa, e senza mantenere nessun legame con qualche nazione europea, no? Quindi questa cosa che oggi gli israeliani, che ti piacciono o non ci piacciono, sono israeliani, non sono più marocchini, non sono più yemeniti, non sono più russi, non sono più polacchi, sono israeliani ormai da 4-5 generazioni. E secondo è che c'è di più, diciamo, la situazione particolare del popolo ebraico, che non erano coloni mandati lì da una potenza per controllare, ma gente che scappava da persecuzioni che potevano essere più forti in Russia, un po' meno forti in Yemen, però c'erano, no? Quindi qual è il risultato oggi? Che, diciamo, tra l'altro questo, cioè, non è che lo dico io, anche Edward Said, che è stato una persona, un grande intellettuale palestinese, anche per esempio molto critico, parlando di due popoli, due stati, al processo di Oslo, si era proprio dimesso dall'OLP, no, forse quello era Darwish, però comunque era molto critica, diciamo, dall'idea di due popoli, due stati, però lo diceva a altri intellettuali palestinesi, che invece pensava che si potesse fare con Algeria, cioè rispediamo gli ebrei da dove sono venuti, non si sa da dove, e questa cosa non la possiamo fare, perché questi ormai sono qui, e sono qui perché scappavano, e non ci possiamo fare niente. Quindi due popoli, due stati, uno stato per due popoli, una federazione, io non lo so, però un punto molto importante che è il punto di partenza ineludibile, è che ci piaccia o che non ci piaccia, nella terra che va dal Giordano, dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, il famoso dal fiume al mare, nella Palestina storica, oggi convivono esattamente 7 milioni di palestinesi ed esattamente 7 milioni di ebrei, poi alcuni sono in Israele, alcuni nei territori, e vale per entrambi i gruppi, però i numeri sono quelli, siamo metà, 14 milioni di persone, comunque in un posto così piccolo non sono poche, di cui metà ebrei e metà palestinesi. Nessuno può essere scacciato da quella terra, perché non sarebbe giusto farlo e comunque non si può fare. E lo dico anche, no, mentre tra l'altro si sta pensando di espellere 1 milione di palestinesi da Gaza, mandarli, qual era l'ultima uscita di Trump, in Sudan, in Libia, non me lo ricordo. Comunque, in Libia. Ecco.
Libia e Ruanda.
In Libia e Ruanda, ottima idea. Allora, la retorica dell'espulsione, no? Gli altri li mandiamo via, cioè c'è da entrambe le parti, no? C'è gli estremisti israeliani che sarebbero ben contenti di applicare questo bellissimo piano Trump e cacciare via i palestinesi o cacciare i palestinesi in Cisgiordania, in Giordania. Gruppi terroristici hanno adesso molto più che in passato questa retorica del buttiamo via gli ebrei dalla Palestina, no? Che tra l'altro è una cosa che fa anche un po' ridere, perché è uno degli slogan degli Houthim in Yemen, no? E qualcuno, uno scrittore israeliano che è di origine yemenita, gli ha preso un po' in giro, ma io posso tornare in Yemen perché mio nonno era di Sana, no? E dice, no, gli ebrei qui non li vogliamo. Ecco, c'è questa retorica, oltre ad essere mostruosamente violenta e nativista ed etnocentrica, del buttare l'altro a mare, però se non si parte dal presupposto che possiamo parlare come uno vede la nascita dello Stato di Israele, però un po' come discutere di cosa uno ne pensa dell'unificazione dell'Italia, no? Cioè, c'è stata. E poi uno può avere tutte le nostalgie borboniche che vuole, però nessuna persona sa la di mente, dice, di scacciare via i torinesi dalla Sicilia. Ecco, il punto di partenza è che ci sono 7 milioni di ebrei e 7 milioni di palestinesi in quella terra e non è pensabile, diciamo, buttarne una parte a mare o in Ruanda.
C'è un progetto... Ovviamente c'è lo statu quo, ma in questo momento c'è un progetto della destra israeliana per cambiare le cose e buttare i palestinesi da qualche altra parte. Basta vedere come si espande la colonizzazione in Cisgiordania, basta vedere quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Tu hai un capitolo sullo Stato ebraico, da quello che ho capito... È una destra estrema. È vero che non è l'Italia, non è l'Ungheria, però Dio, patria, famiglia, da quello che emerge dal tuo libro è molto forte questo concetto.
Allora, io più che con Dio, patria e famiglia, che magari non sono proprio i miei valori, ho più problema col buttare il prossimo a mare. E, allora, comunque, un dato interessante è che, secondo me, la destra in Israele ha le idee molto più chiare della sinistra, che è una delle ragioni, non l'unica, certo, per cui continua a vincere. Come diceva il mio amico Yehuda Shaul, no, che è il fondatore di Breaking the Silence, un'organizzazione di soldati, che ex soldati, che ormai c'ha 40 anni, che raccontano di cosa succede nei territori. Quindi diceva, ecco, a un certo punto l'occupazione è scomparsa, l'occupazione dei territori dal linguaggio della sinistra, perché siccome non si trovava una situazione, effettivamente lo avevano anche un po' provato, bisogna riconoscerlo, ma quando si rendono conto che non la trovano questa soluzione, ne smettono di parlare quelli contrari all'occupazione. Chi continua a parlare dell'occupazione invece, quelli favorevoli, no? Invece la destra diventa sempre più apertamente, dichiaratamente e soprattutto nei fatti pro occupazione. Adesso loro cosa stanno cercando di fare estremamente? E, sempre citando il mio amico Yehuda Shaul, stanno cercando di comprimere una demografia che cresce in uno spazio che si restringe, no? Cioè, cosa stanno facendo? Per esempio, a Gaza stanno cercando di incentivare io penso, questa è una lettura mia, non ho carte segrete che lo rivelano, però la mia impressione è che effettivamente rendere quel posto sempre più invivibile ha anche come obiettivo l'incentivare un esodo che non, ovviamente nessuno pensa che sarà totale, non ci crede neanche Netanyahu, certamente non ci crede Trump, no? Però dire ok, cosa facciamo? Facciamo scappare più palestinesi che possono da Gaza, a questo punto non c'è più 2 milioni, ci sono, restano, che ne so, 1,5 milioni, quel 1,5 milione lo comprimiamo e è quello che già vediamo con l'esistenza del corridoio Netzarim che taglia il terzo superiore della striscia completamente isolato dal resto e ci prendiamo un pezzettino. Questa è un'ipotesi. Quello che sta succedendo in Cisgiordania in questi giorni è molto interessante, non tanto perché c'è stata una notizia, mi sembra che hanno approvato quanti erano, 20 nuove colonie.
Sì,
22, sì. 22, esatto. Ora, però io sono andata ad aprirmi la pagina di update di questa associazione che si chiama Shalom Arshavo Peace Now, che tiene traccia, loro hanno proprio una cosa interattiva che tengono traccia delle colonie, e mi sono resa conto che la cosa interessante e grave non è tanto il numero, perché 22 in un colpo sono tante, ma non è che sia senza precedenti. Dove le stanno mettendo? Le stanno mettendo molto più, ce n'è una che è attaccata a Nablus, ce n'è una che è attaccata a Ramallah. E cosa stanno facendo nell'area in Cisgiordania? Una cosa che ripeto sempre quando parlo a Radio Popolare: gli israeliani stanno allargando l'area C. Cosa vuol dire? Cioè, la Cisgiordania è divisa in tre parti, area A, area B, area C. L'area C è quella che è di fatto sotto il controllo totale israeliano, è di fatto annessa a Israele, non sulla carta, ma nei fatti. L'area A è l'autorità nazionale palestinese, come uno magari se lo immagina, con Abu Mazen che comanda, Ramallah che è una città più che vivibile, e poi l'area B è una via di mezzo che non stiamo a raccontare. Gli israeliani cosa stanno facendo? Sanno che non si possono prendere tutta la Cisgiordania, sarebbe un suicidio, e cosa stanno allargando? L'area C, cioè la parte che di fatto controllano loro, con l'idea, cioè e anche lì i palestinesi che stanno nell'area C, che non sono tantissimi a dire, però questa area C si sta allargando, allora quelli che stanno vicino alle colonie cosa faranno? Se ne andranno a stare a Ramallah da qualche altra parte? No, l'idea è che li stai comprimendo in un territorio sempre più compresso, non pensi che se ne vadano a stare in Giordania o da un'altra parte, però li comprimi.
Tornando a un tuo accenno all'apatia della società israeliana, ti chiedo, visto che sei stata lì e acceso la TV, quindi sei una testimone diretta, la società israeliana sanno tutto quello che sta succedendo nella striscia di Gaza?
No. Allora, i media israeliani sono molto censurati ed autocensurati. Allora, per iniziare, una cosa che non tutti sanno: in Israele esiste la censura militare, che è vero che anche un israeliano molto di sinistra dirà sì, è vero, esiste la censura militare, ma non è la Corea del Nord, non è neanche la Russia di Putin, se vuoi far filtrare qualcosa la fai filtrare in un modo o nell'altro, però comunque, ed è una cosa che si è notato che però negli ultimi anni, non solo dopo il 7 ottobre, già un po' prima, che prima esisteva quasi solo sulla carta la censura militare, e comincia un po' a farsi sentire, io l'ho visto quando lavoravo per Arez, che avevano fatto saltare anche delle cose e che non, sinceramente noi non ci aspettavamo che potevano censurare. E quindi questo aiuto, ma c'è anche un po' un'autocensura, per cui si parla molto poco di quello che sta succedendo a Gaza, e tra l'altro è proprio, mi ricordo quando c'è stato, quando ci fu Piombo Fuso, che è stato il primo bombardamento massiccio di Israele a Gaza, che segna un po' l'inizio a questo ciclo di violenza che è così peggiore, no? Cioè non è che adesso voglio ridimensionare il passato, però cioè, non è che un tempo nel conflitto israelo-palestinese morisse tutta questa gente, non era un conflitto così violento e non era nemmeno un conflitto così sproporzionato nel passato, no? Era comunque un conflitto sempre stato sproporzionato, ma certamente non ai livelli che succede oggi. C'è un salto quando arrivano i bombardamenti ciclici sulla striscia di Gaza, che iniziano con Piombo Fuso fine 2008, inizio 2009. Io mi ricordo che quando c'era stato Piombo Fuso si parlava molto delle vittime dei palestinesi, e il fatto che per un caso fu uccisa la famiglia di un medico palestinese che però era molto famoso in Israele perché era spesso in televisione a parlare da medico e non per parlare di politica, e fu una cosa che scioccò moltissimo la popolazione. E fu ciò che obbligò il governo a fermarsi, tra l'altro, no? E che dice, vabbè, se fosse stato i figli di uno spazzino, di un signor qualunque, non avrebbe avuto quell'effetto, siccome era un medico famoso, ebbe quell'effetto. Va bene, possiamo dire che c'era dentro del classismo, però c'era comunque un'attenzione, un'empatia che oggi non c'è, e questa cosa filtra anche da media che sono profondamente cambiati, un po' per censura e un po' per autocensura.
Continueremo a parlare di mass media, visto che un po' sono il termometro di tante cose. Per quanto riguarda la carta stampata, come siamo messi? Noi ovviamente conosciamo Arez, tu collabori con Arez, io l'ho definito il giornale della sinistra israeliana. C'è un sito, 972.
Ah sì, 972. Sì. Io collaboravo quando erano ancora un blog di giovani blogger, e adesso... Loro sono giovani, io non più, ed sono un sito di informazione vera e propria, e che è molto interessante perché loro hanno fatto, per esempio, questa inchiesta sull'utilizzo di intelligenza artificiale nella guerra, che io veramente rimando tutti ad andare. Allora hanno un sito, loro sono trilingue perché fanno arabo, ebraico e inglese. Io ai presenti suggerirei di guardare prevalentemente quello inglese, a meno che qualcuno legga l'arabo o l'ebraico, però, e tra l'altro, questo, c'è stato anche un film che ha vinto l'Oscar come migliore documentario, che si chiama No Other Land, ed è molto bello. L'applauso è per No Other Land, non per me. E comunque, che no, allora, ufficialmente non c'entra niente con 972, però Yuval Avraham, che è il coautore, è la forza motrice di 972, quindi...
Per il resto i giornali sono tutti... alcuni sono anche filoni Netanyahu, mi sembra.
Sì, allora, i giornali sono... Allora, prima di tutto, la peculiarità della società israeliana. Cioè,
leggono i giornali in Israele.
In Israele si leggono i giornali, più che in Italia, però, attenzione, se una società così particolare per composizione etnica, linguistica, religiosa, per esempio devi togliere una fortissima fetta della popolazione che non legge i media in lingua ebraica per due ragioni, legge o guarda per due ragioni diverse. Uno sono i palestinesi con cittadinanza israeliana che tendenzialmente non leggono giornali in ebraico, i più colti magari guardano la televisione perché comunque l'ebraico lo parlano bene, però in genere lo parlano bene ma non benissimo. E poi tutti gli ultraortodossi non consumano media moderni, no? Perché va contro la loro interpretazione della religione, comunque è modernità e quindi male. E quindi quelli che restano, diciamo, sono un campione che non riflette la popolazione nella sua interezza. Allora, ci sono certe televisioni, specialmente il canale 14, che è veramente un propaganda di guerra. Ricordo un po' quel canale russo che fanno vedere, no? Sui social media, che è proprio propaganda di guerra. I media, in realtà, i media scritti non sono tanto pro Netanyahu, tanto che persino... Israel Hayom, che è questo free press di destra che un tempo era molto vicino a Netanyahu, adesso comincia a criticarlo un po' perché si rendono conto che il paese sta andando dritto alla rovina e un po' anche perché pare che il finanziatore del giornale abbia litigato con Netanyahu per altre questioni. Però c'è una fortissima propaganda, però non passa necessariamente dai media tradizionali. Ci sono tanti social media, ci sono anche account veramente strani che si pensava che fossero gestiti dai coloni, poi si è scoperto che in realtà c'era gente, unità un po' marginali e un po' strane dell'esercito dietro, e cioè, c'è una fortissima propaganda, però c'è anche... Cioè, il paradosso di quello che stiamo vedendo in questi mesi è che, cioè, non è che ci sia proprio tutto questo sostegno compatto a questa guerra. Persino il giornale di destra, che è Israel Hayom, che è un po', se posso dire, una cosa illeggibile, anche loro lo capiscono, specialmente poi c'è stato il Qatar Gate, no? Che è saltato fuori, che una parte del gabinetto degli assistenti di Netanyahu prendevano soldi dal Qatar, che è anche il finanziatore principale di Hamas, e questa cosa ha fatto arrabbiare un sacco di gente anche da destra, però poi non c'è un concretizzarsi, non c'è un riuscire, diciamo, a tradurre l'indignazione in fatti efficaci.
Nel capitolo intitolato Democrazia e occupazione, leggo le ultime frasi, mi hanno molto colpito. Non puoi difendere la democrazia a casa tua mentre imponi un sistema antidemocratico agli altri, perché alla fine quel sistema diventa parte di te. A mezzo secolo di distanza, dunque, si è avverata la profezia di Phineas Sapir, poi ci dice chi è: se continuiamo a tenere in pugno i territori, prima o poi i territori terranno in pugno noi.
Ah, grazie. Allora, Phineas Sapir, vi dico chi era: era un dirigente laburista, un ministro, non credo, dell'economia, di qualcosa, che quando Israele occupò i territori occupati andò da Moshe Dayan, il generale, no, che li aveva occupati, e cioè, guarda che adesso noi dobbiamo ritirarci il prima possibile, perché se noi non continuiamo a occupare i territori, prima o poi i territori occuperanno noi. Cioè, cosa intendeva dire? Non ce ne libereremo mai e finiremo male. Allora, col senno di poi aveva ragione, perché non so se Sapir le intendesse proprio così come la intendo io, però grosso modo, faccio una grossa generalizzazione, Israele ha due sistemi, no? Un sistema che con mille debolezze, mille criticità, è una democrazia, una democrazia molto problematica, non è certo la Norvegia, però nei suoi confini legittimamente riconosciuti all'interno della linea verde, e poi nei territori occupati, in particolare nella Cisgiordania, di fatto impone due leggi. C'è uno stessa autorità, che è il governo israeliano, che formalmente non controlla, ma di fatto, fidatevi, controlla, che impone due leggi diverse a due popolazioni diverse, ebrei e palestinesi, e questa è proprio, diciamo, la definizione di apartheid, no? Non è la cosa più antidemocratica che uno può pensare, no? Cioè, un governo in un territorio che applica due leggi diverse a due gruppi diversi. Allora, fino a qualche tempo fa, la democrazia israeliana, in Israele stretto senso, al suo interno, era riuscita a reggere relativamente bene, perché pur in un paese diviso, con un'occupazione militare fatto da se stesso, una situazione di guerra permanente, però più o meno si riusciva comunque ad andare avanti. Comunque una democrazia debole, che però era una democrazia. Poi però abbiamo visto che negli ultimi 4, 5, 6, grosso modo nell'ultimo decennio, c'è stata un'involuzione proprio della democrazia israeliana al suo interno. Qualcuno ha coniato il termine l'urbanizzazione di Israele, sta succedendo un po' quello che sta succedendo con l'Ungheria di Orban. E una delle spiegazioni è che, diciamo, il virus antidemocratico dell'occupazione ha contagiato anche, diciamo, Israele nei suoi confini legittimi. Cioè, alla fin fine, ma questo, per esempio, c'è una politologa israeliana che si chiama Dalia Schlendin, che l'ha spiegato benissimo, cioè, ha scritto un libro intero, no? Che ti dice, alla fin fine, se tu sei abituato a tenere un regime antidemocratico e imporre all'altro, questa cosa entra a far parte di te, tu ti abitui a quel modo di operare ed è impensabile. Magari la prima volta torni a casa tua e te lo fai finta di dimenticartelo, la seconda torni a casa tua e fai finta di dimenticartelo, la terza, quel modus operandi ti è entrato sotto pelle e ti comporti così.
Chiudiamo con magari una nota tra virgolette positiva, parliamo un po' dei associazioni, movimenti che non hanno mai smesso di battersi per l'uguaglianza tra palestinesi e israeliani.
Oh, allora, diciamo che la cosa che secondo me è una delle poche cose che sono venute di positivo, diciamo, negli ultimi due anni, è che si è un pochino svegliato il movimento pacifista, no? Che prima era molto dormente. Dopo un momento, diciamo, di caos generale, in cui dopo il 7 ottobre nessuno sapeva bene cosa pensare, e soprattutto è emerso questo gruppo che si chiama Standing Together in ebraico Omdim Beyahad, che in realtà non c'entrava tanto col classico movimento pacifista, non facevano tanta politica, non si occupavano tanto di occupazione, però nasceva come gruppo studentesco, in particolare nell'Università Ebraica di Gerusalemme e nell'Università di Haifa, che sono due università tendenzialmente miste, dove ci sono arabi e palestinesi, ebrei e palestinesi insieme, che in soldoni si battevano per l'uguaglianza tra ebrei israeliani e palestinesi con cittadinanza israeliana, e loro hanno avuto un'intuizione, perché sono stati tutti i gruppi pacifisti i primi a rendersi conto che proprio che questa guerra andava fermata fin da subito. No, cioè all'inizio, sai, dopo subito dopo il 7 ottobre, molti gruppi anche pacifisti, comunque l'atto violento e subito da Israele era così terribile, così totalizzante, che molti, cioè anche pacifisti, direi, però io dire proprio che non bisogna rispondere a una cosa così, non me la sento, no? E mentre loro avevano capito, il punto non è rispondere o non rispondere, che questa cosa va a finire male per forza. Nei primissimi mesi c'era una legge che impediva di manifestare contro la guerra, e loro si sono inventati questa cosa, siccome loro erano forti nell'università, che hanno queste aule magne molto grandi, organizzavano cose nell'università al chiuso, no? E poi sono usciti nelle strade e hanno contagiato il movimento di piazza a Tel Aviv, a Kaplan, contro Netanyahu, e loro sono emersi, e sono gli stessi anche che poi portano adesso gli aiuti, provano a portare gli aiuti a Gaza perché li fermano, ed è emerso come molto molto forte, anche come un collante di tutti gli altri gruppi un pochino più vecchi, tipo, che ne so, Shalom Arshav, Zazim, e ci sono tanti gruppi, no, che il The Parent Circle, che esistono da tanto tempo, però questi ragazzi, che tra l'altro sono i capi, sono trentenni, adesso c'è Rula e David, che sono un po' i capi di questi due, che sono riusciti però a diventare un catalizzatore molto 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 forte e a riportare, diciamo, i temi dell'occupazione, dell'eguaglianza, dei diritti, anche della fine della guerra, un po' al centro almeno della sinistra in Israele.
Abbiamo finito?
Sono andata lunga?
No.
Ah, okay.
Grazie. Grazie a Anna.
Grazie a voi, grazie a te, Shauki.
Anna Momigliano, autrice del libro Fondato sulla sabbia, Un viaggio nel futuro di Israele.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop, e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, senti sì. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need. Progetti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Is all you need. All you need is pop. All you need is pop. carri.
E allora se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande, con te, per te.
Arrebataron, triste aquel día, el sol se apagó, lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró, me quitaron la vida, me la arrebataron, terminaron los sueños, aquella ilusión. Desde aquí en el cielo, donde estamos los muertos.